Radio Macaco ci fa felici e ci fa belli.
Voci dalla giungla urbana.
Ed eccoci ad una nuova puntata di Macaco,
sempre dagli studi del centro diurno Fuori Porta.
Spieghiamo quali attività si svolgono in questo centro. Quando non ospita i microfoni della radio, che cosa accade tra queste mura?
Si fa corso della lingua francese.
C'è il laboratorio artistico in cui ci fanno i disegni mostrando anche le nostre le emozioni.
C'è il corso di cucina dove si cucinano dei deliziosi dolci.
C'è il laboratorio fotografico dove facciamo tante foto.
In cui l'obiettivo è stato anche fare un calendario e poi venderlo.
C'è un giornalino dove si scrivono articoli ma anche le poesie.
Corriere Fuori Porta. E infine
l'attività fisica.
Abbiamo anche un personal trainer che ci insegna.
Valeria.
Avevamo iniziato a fare un campionato di pallavolo a livello regionale e avevamo fatto una trasferta a Terni. E cosa abbiamo fatto?
Abbiamo perso.
Però avete perso con la gloria, perché solo, cioè, avete comunque fatto un punto, cioè, perciò
due, diciamo.
Perciò per essere per la prima volta avete fatto una bella figura su.
Però sarebbe potuto andare meglio.
Ho capito, ma avete giocato contro le persone che giocavano già da un po'. Voi eravate la prima volta, ragazzi, non avete fatto una brutta figura, su.
Spero che in futuro.
Ma è stata anche una gita turistica.
Certo.
Dove siamo stati?
Alle cascate delle Marmore.
Che abbiamo visto?
Le cascate.
A pallavolo mi piace tanto. E i punti fa chi è bravo.
In questa puntata parleremo proprio di sport e di attività fisica in generale.
Si sa che dopo le festività natalizie è priorità di molti rimettersi in forma per la fantomatica prova costume.
Tra l'altro, questa tendenza non è di questi tempi moderni.
La ritroviamo già in altri tempi, non sospetti, quando non c'era ancora la moda delle vacanze al mare.
Ce lo ricorda un estratto radio dell'archivio storico dell'Istituto Luce.
Che Macaco è in esclusiva grazie alla RAI.
Ve lo facciamo ascoltare.
Dopo le festività natalizie, il popolo italico si prodiga per tonificare la tempra del proprio fisico, lasciato troppo a lungo giacere mollemente prono a grandi abbuffate. Fin dalle prime ore dell'alba, i padri di famiglia escono di casa, spavaldamente incuranti delle rigide temperature invernali, in calzoni corti e canotta per percorrere diversi chilometri al passo o di corsa. I figli, prima di essere condotti a scuola, si prodigano in allungamenti ed esercizi addominali, senza mai perdere la presa delle loro cartelle. Le donne mostrano la loro italica grinta nel sollevamento pesi, prima, durante e dopo la cura delle faccende domestiche. Poco tempo è durato tra le italiche genti il letargo natalizio. Non più fiaccati nel fisico, ma i domini il morale.
E non finisce qua.
Era anche uno degli argomenti di propaganda più trattati dal Duce.
Ascoltiamo.
Vincere e vinceremo. Mangiare per non dimagrire. Chi vorrà dimagrire, dimagrirà. A tutto il popolo italiano la dieta. Credere, obbedire, dimagrire. Dimagrire o morte.
Tra poco avremo ospite qui a Macaco Massimo Picchio, professionista di uno strano gioco sportivo praticato in Umbria.
Restate ancora con noi.
Think it's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. Of your lover, 'cause pink is the love you discover. Pink as the bling on your cherry. Pink 'cause you are so very. Pink, it's the color of passion.
Nel mondo si praticano molteplici sport.
A parte quelli più conosciuti, alcuni sono davvero incredibili.
E alcuni di questi sono addirittura storici.
Come per dire, pur di fare attività fisica, l'uomo si inventerebbe di tutto.
Fra le varianti degli sport classici abbiamo il rugby subacqueo.
Si pratica in piscina a una profondità variabile da 3 e 5 metri. Le squadre, composte da 12 giocatori, 6 in acqua e 6 in panchina, possono effettuare continuamente cambi per dare respiro a giocatori dotati di pinne, maschera e boccaglio.
Il pallone non deve uscire dall'acqua e per questo è riempito con una particolare soluzione che lo appesantisce per non farlo galleggiare.
Abbiamo anche elephant polo.
Il polo su elefanti, praticato in Sudafrica, India, Nepal e Thailandia, dove il gioco del polo inglese è molto diffuso. In questo caso, i tradizionali cavalli vengono sostituiti da questi grandi pachidermi.
Lo spettacolo risulta ugualmente gradevole, anche se il ritmo sarà ben più lento.
E poi esiste il sepak takraw, un misto tra tennis e kung fu.
Molto popolare nei paesi del sud-est asiatico, viene praticato con una sorta di pallina da tennis in vimini su un campo di badminton.
I giocatori molto snelli e agili compiono gesti tecnici che assomigliano al kung fu.
Davvero spettacolare!
Però, tra le varianti del classico, il più incredibile è certamente il chess boxing.
Scacchi e pugilato! Una combinazione all'apparenza assurda, ma suggestiva e in rapida ascesa per chi crede nell'armonia tra cervello e forza bruta.
In fondo il pugilato è una nobile arte e sul ring la strategia conta almeno quanti muscoli e l'allenamento.
Lo scacchi pugilato si gioca alla distanza delle 11 riprese, alternando un round di 4 minuti di scacchi e uno di 3 minuti di pugilato. L'incontro può terminare prima in caso di KO o di scacco matto.
E ne abbiamo tanti altri di sport bizzarri, come il fly catcher, la chiappa mosche.
Un gioco individuale, prettamente estivo, dove vince chi cattura più mosche con una sorta di straccio, ma senza ucciderle. Si svolge in 6 set da 15 minuti l'uno.
Invece, uno sport prettamente invernale è il pattinaggio artistico con caduta di stile.
Molto diffuso nei paesi scandinavi e in Russia. Si pratica su ghiaccio e consiste nel fare un certo numero di pirouette con caduta di stile.
Vince chi realizza più cadute con la miglior tecnica e stile artistico. E una giuria di esperti valuta tramite punteggio.
Surprise, a single tear drop falling from your eye. I don't know why I run away.
Per restare in tema di sport invernali, direttamente dal Giappone,
lo Yukigassen.
Una super battaglia di palle di neve per gli amanti delle basse temperature.
Infatti il nome di questo sport significa letteralmente battaglia con la neve. Viene giocato da due squadre di 7 giocatori ciascuna. Quando un giocatore viene colpito da una palla di neve, è eliminato dal gioco.
I giocatori indossano speciali elmetti che proteggono anche il viso e prima di una partita vengono preparate in anticipo fino a 90 palle di neve.
E tra questi sport così bizzarri ne abbiamo alcuni che sono stati presentati persino ai Giochi Olimpici.
Ovviamente senza riscuotere successo.
Come nel caso del kabaddi, uno sport di contatto di origine indiana, nato come allenamento bellico ricreativo e presentato alle Olimpiadi di Berlino del 1936.
Due squadre occupano le metà opposte di un campo. A turno inviano un attaccante nella metà avversaria al fine di guadagnare punti. O toccando un avversario, o spezzando la formazione avversaria, o lottando contro uno di essi singolarmente.
In tutto ciò, durante l'attacco, il giocatore di turno doveva ripetere di continuo la parola kabaddi, che significa trattenere il respiro.
Attacco! Kabaddi, 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 kabaddi.
Praticamente un mix tra wrestling, ruba bandiera e immersione in apnea.
Mi sembra evidente la chiave dell'insuccesso olimpico.
Però lo sport olimpico forse più assurdo della storia è il salto in lungo con i cavalli, presentato alle Olimpiadi di Parigi del 1900.
Non mi sembra così assurdo.
Se gli uomini fossero stati in sella ai cavalli.
Ma i geni che lo avevano ideato avevano deciso di far gareggiare cavalli contro uomini. Inutile dire che hanno vinto tutti i cavalli. E così lo sport è stato prontamente rimosso dalle Olimpiadi.
Questa è una guerra.
No, è uno sterminio. Non è una guerra più di quanto non sia una guerra tra l'uomo e i vermi, o tra i draghi e i lupi, o tra gli uomini a cavallo dei draghi che lanciano lupi ai vermi. Tom, non capisci quello che sto cercando di dirti?
Non succede mai, 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 mai. Nessun amore per sempre, mai. Un fiore prima o poi arriva. Che questa vita, dicono, non è cattiva. Non è cattiva, quasi mai, 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 mai. Al vento non ti ho promessa mai. L'amore non è che una sfida. Sarà la nostra regola come per Frida. Come per Frida. Non importa dove sei. Cosa pensi per sentirti viva? L'ultima notte diventò la prima. L'inizio della fine di ogni cosa pura. Come una piuma più leggera voli via. Separi la tristezza e la malinconia. E poi cadi nel panico. Il destino a volte un attimo ci porta dove vuole. Ci rivela strade nuove. Non succede mai, 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 mai. Nessun amore per sempre mai. Un fiore prima o poi arriva. Che questa vita, dicono, non è cattiva. Non è cattiva. Quasi mai, 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 mai. Al vento non ti ho promessa mai. L'amore non è che una sfida. Sarà la nostra regola come per Frida. Come per Frida. Non importa dove sei. Da quanto tempo tu non guardi più la luna. Il mio tormento sempre tu, la mia fortuna. La forma ed il colore di ogni cosa vera. Sembra vicina e più leggera voli via. Se non avrai più voce parla con la mia. E poi cado nel panico. Il destino a volte un attimo ci porta dove vuole. Ci rivela strade nuove. Mai, 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 mai. Nessun amore per sempre mai. Un fiore prima o poi arriva. Questa vita, dicono, non è cattiva, non è cattiva. Quasi mai, 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 mai. Al vento non ti ho promessa mai. L'amore non è che una sfida. Sarà la nostra regola come per Frida. Come per Frida.
Nei prossimi Giochi Olimpici 2021 a Tokyo verrà introdotta una nuova disciplina.
Il tiro con la mascherina.
Uno sport individuale dove il giocatore tira delle mascherine contro dei bersagli cartonati dalla sagoma umana.
L'obiettivo non è colpire semplicemente la sagoma, ma farle indossare la mascherina.
Mi sa proprio che avrà vita breve.
Invece, uno sport che viene praticato sin dall'epoca ottomana è la lotta turca nell'olio.
Cugina della più famosa lotta greco-romana. Qui, prima di iniziare a combattere, i partecipanti si cospargono tutto il corpo di olio d'oliva, in abbondanza.
muscoli in bella mostra, pantaloni in pelle di bufalo e ritmi marziali sono gli ingredienti che hanno reso popolarissimo questo sport in Turchia.
Abbiamo il piacere di avere ospite in studio l'unico sportivo italiano che pratica la lotta turca nell'olio.
E un umbro dop è con noi Lorenzo Tarchioni.
Salve, grazie di avermi invitato.
Durante la pausa musicale ci ha detto che non fa lo sportivo di professione. Di cosa si occupa?
Coltivo olive e produco olio. Frantoio Tarchioni.
Come si è avvicinata a questa disciplina?
Fin da piccolo andai con mio padre ad una fiera sull'olio in Turchia. La vidi e mi innamorai.
Che olio usa per combattere?
Beh, ovviamente il mio.
Ha mai combattuto con la star nazionale di questa specialità, Ali Gurbuz?
Sì, e ho vinto.
Complimenti. Come ha fatto per batterlo?
Il segreto è nella qualità.
Cioè?
Moraiolo 100% umbro, che produco io.
Allora in bocca al lupo per i prossimi combattimenti. E salutiamo Lorenzo Tarchioni.
Un saluto a tutti.
I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through.
I need to go on, 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 on.
We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose.
And I need to go.
Tra gli sport più bizzarri, argomento di questa terza puntata, non possiamo non parlare del cheese rolling.
In Italia chiamato il gioco del formaggio.
In Inghilterra, a Gloucester, si tiene uno degli eventi più famosi di cheese rolling.
È una gara in cui i concorrenti devono cimentarsi in una corsa, inseguendo una forma di formaggio che rotola lungo il pendio di una collina. Vince chi per primo riesce ad acchiappare il formaggio.
La velocità di discesa del formaggio può arrivare a 110 km orari.
In pratica è come inseguire un ghepardo.
Ma qui in Umbria non siamo da meno. Infatti nel bellissimo borgo di Panicale viene praticato il gioco del formaggio ed è conosciuto a livello internazionale.
Per saperne di più e capire anche le differenze con quello inglese, abbiamo al telefono un ospite d'eccezione.
Il signor Massimo Picchio, portabandiera del gioco del formaggio di Panicale.
Benvenuto su Macaco e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera a tutti, buonasera, grazie, grazie mille.
Qual è l'origine del gioco del formaggio? Come nasce?
Allora, il gioco del formaggio ha origini molto antiche. Ci sono degli scritti che lo riportano addirittura al 1600. In realtà non nasce come un gioco, nasce come una sfida fra il proprietario terriero e il contadino, perché nel 1600-1700 era usanza dei contadini della zona di portare tutti i formaggi di produzione dell'inverno al proprietario terriero il giorno di Pasqua. E nella tradizione si stabilì che un proprietario terriero, vista chiaramente la necessità dei contadini di avere qualcosa da mangiare, perciò cercare anche di dargli qualcosa indietro, fece questa sfida con un gruppo di contadini e da qui nasce questo gioco. Ora oggi noi chiaramente lo vediamo come un gioco e lo trattiamo come un gioco, ma in realtà era una vera e propria sfida per poter riguadagnare quel formaggio che era il sacrificio di tutti quei contadini che stavano tutto l'anno a lavorare su quella cosa. Ecco.
Come si gioca?
Allora, il gioco del formaggio si gioca a squadre. In pratica si prende una forma di formaggio di circa 5-6 kg. Dopo ci sono varie dimensioni, chiaramente si trova quello che si trova, si gioca. In questa forma di formaggio si arrotola su una corda, dove al capo della corda c'è un anello che serve per imbracciare, diciamo così, la forma di formaggio e poterla tirare. Come il metodo è quello della ruzzola di legno, per capirci, che comunque anche quella è la nostra tradizione, una tradizione un po' di tutta l'Italia e soprattutto del centro Italia. Praticamente una volta arrotolata la forma del formaggio alla corda, si mette la corda al polso e poi si individua un percorso che di solito è il corso di via Regina Margherita, che è diciamo l'esterno del castello di Panicale, e si gioca a chi lo lancia più lontano. Praticamente le due squadre, di solito formate da quattro persone a squadra, fanno un tiro ciascuno e alla fine diciamo del percorso c'è una casa che viene considerata il traguardo. Vince chi arriva per primo a quel traguardo con meno tiri possibili. Di solito si gioca al meglio delle cinque, perciò chi vince tre passaggi vince il formaggio.
Durante la gara c'è un arbitro che regola il gioco?
Assolutamente sì. Allora, l'arbitro è il ruolo peggiore in questa situazione, perché colui che è incaricato a fare l'arbitro chiaramente deve interpretare le regole, che come sempre sono regole non scritte ma tramandate. Di conseguenza, con il fatto che comunque è molto goliardica, comunque la cosa è una sfida dove ognuno di noi non vuole mai perdere, ogni volta che c'è un problema di un qualunque tipo deve intervenire l'arbitro, interpretando il regolamento al meglio. Certo, non è semplicissimo, però sì, assolutamente sì. L'arbitro ha il compito di controllare il numero dei tiri e di segnare il punto d'arrivo e di partenza del formaggio, perché al primo tiro corrisponde un arrivo della ruzzola, da quel punto segnato il secondo tiro lo dovrà fare il secondo concorrente ripartendo dallo stesso punto.
Ciao Massimo, ti volevo chiedere, visto che sono un grande appassionato di formaggio, che tipo di formaggio si usa?
Perfetto, noi usiamo il Piave a lunga stagionatura. Il Piave è un formaggio abbastanza rigido, misto, bovino, e ha la peculiarità di avere diverse fasi di invecchiamento. Di solito si gioca un 12-18 mesi, perché la cosa migliore sarebbe acquistarlo, diciamo, con un'invecchiatura di 12 mesi e tenerlo in dispensa per almeno altri 6. Guarda, la cosa che ti posso dire è una curiosità molto particolare, perché purtroppo l'anno scorso per via del Covid non l'abbiamo potuto fare, e è il primo anno dopo 20-25 anni in cui io gioco che non abbiamo mai giocato, che non abbiamo giocato, e di conseguenza le forme di formaggio ce l'ho io a casa a stagionare, perciò queste saranno 24 mesi praticamente invecchiate, sarà se riusciremo a farlo quest'anno, altrimenti anche di più. Sicuramente saranno delle forme molto importanti.
Durante l'anno vi allenate?
Chi gioca il formaggio non deve allenarsi. Diciamo perché? Perché bisognerebbe tutti quanti arrivare alla stessa maniera, con lo stesso allenamento e con lo stesso braccio. Dopo è chiaro che qualcuno si allena sicuramente. Noi, per far sì che questa cosa, questa tradizione avesse ancora più radici, abbiamo fatto una cosa, abbiamo fatto una sorta di gara di ritorno, perché siccome la gara vera e propria si svolge lunedì di Pasquetta e non si può cambiare data, abbiamo fatto per la festa dell'uva, che è di solito la seconda domenica di settembre, una gara di rivincita. Praticamente facciamo una piccola gara, chiaramente meno importante, dove si dà la rivincita alla squadra perdente, anche perché lo sfottò dopo aver perso è pesante, non è semplice da sopportare per un anno.
C'è una radiocronaca o telecronaca in diretta?
Allora, questa diciamo non c'è. Però che cosa succede? Con l'avvento del telefonino, con l'avvento di internet, c'è una forte condivisione di tutti i vari filmati e di tutte le cose che succedono. È chiaro, in diretta purtroppo e per fortuna meglio che non ci andiamo, perché molte volte non si possono neanche raccontare quello che si dice durante una gara, perché chiaramente molti quando sbagliano un tiro, quando il formaggio si spezza, quando si perde una partita magari per un tiro non fatto come si deve, alcune volte possono uscire delle parole che non sono proprio il miglior modo di sponsorizzare una manifestazione. Pensa, qualche volta parliamo anche di 100-200 persone a vedere questa cosa.
E il pubblico dove si posiziona?
Allora, il pubblico si posiziona in strada. Praticamente cosa succede? Nella strada ci sono i marciapiedi. Allora, noi si danno due indirizzi ben precisi per vedere il gioco. Stare assolutamente dietro al tiratore. Perché? Perché la forma di formaggio considera che fa dai 100 ai 150 metri di percorrenza, e chiaramente essendo lanciata da una persona raggiunge delle velocità anche molto alte, perciò il pericolo che sbalzi da qualche parte c'è sempre.
Ma ci sono mai stati incidenti durante la gara?
Fortunatamente no, ma proprio perché è tassativo, il giocatore non può, non deve, diciamo, tirare il formaggio finché il pubblico non è o dietro di lui o almeno a 100-150 metri davanti.
Per curiosità, che velocità può raggiungere la forma di formaggio che rotola?
Allora, sono velocità molto alte, perché abbiamo anche un pezzo in discesa dove può arrivare anche a 40-50 all'ora, diciamo 30 via, perché adesso calcolare bene questa velocità non è facile, però c'è chi dice che arriva anche a 50 all'ora. Io direi intorno ai un tiro normale vada intorno ai 25 ai 30 km orari.
Si organizzano campionati regionali o nazionali?
Allora, sul tiro del formaggio assolutamente sì. Anzi, è di 2 anni fa l'interesse del presidente regionale e nazionale del gioco del ruzzolone e del formaggio storico, perché in pratica il campionato nazionale prevede il gioco del formaggio sui giochi storici. E ci sono diversi campionati. E noi 2 anni fa, oltre che il presidente venne a vedere come giocavamo, ci invitarono ai campionati nazionali, che si tengono un po' in tutta Italia, soprattutto al centro Italia. Ti dico la verità, noi non abbiamo partecipato, perché partecipare a queste cose comunque richiede impegno, richiede allenamento, anche perché le regole sono diverse, i pesi sono diversi, diventa tutto molto complicato. Diciamo, la nostra è molto goliardica come idea di gioco. Le regole ci sono, ma sono le nostre, perciò diciamo la interpretiamo un po' come vogliamo, mentre invece le regole del campionato sono molto più precise e più stringenti.
C'è una divisione in categorie per genere, per età o per esperienza?
Praticamente non esiste una divisione in categorie o in fascia d'età. La regola è che gli 8 giocatori sono quelli che a rotazione giocano, e magari un anno c'è una sostituzione perché una persona ha un problema, un altro anno ce n'è un'altra. Da 3 anni fa abbiamo iniziato ad insegnare questo gioco ai più piccoli, con delle forme di formaggio chiaramente più piccole, e abbiamo anche intenzione di farlo sempre, però non il lunedì di Pasqua, ma dentro la festa dell'uva, un'edizione al femminile. Però è chiaro che vanno cambiati i pesi. Perché? Perché considerate che una forma di formaggio da 5-6 kg ci vuole una buona forza, altrimenti non sei in grado di lanciarla. Diciamo, una ragazza, una signora che volesse provare a lanciare una forma di formaggio, tecnicamente non deve essere sopra i 2,5-3 kg, altrimenti non riesce a lanciarla neanche come si deve. Perciò da 3 anni fa a questa parte, con la festa di Luva, stiamo facendo questo lavoro di, diciamo, riportare a sensibilizzare tutti i paesani a poter giocare in maniera più aggressiva, cioè non soltanto stabilita dalle 4-8 persone che sono il fondamento del gioco, ma aperta e allargata un po' a tutti.
Come ti sei avvicinato a questo gioco?
Bellissima questa domanda. Questa è una passione, questo è un modo di essere panicalese. Cioè, della nostra generazione, io come tanti altri, ci siamo avvicinati coinvolti dalle persone più anziane. Cioè, ogni anno nel gruppo si tende a mettere una persona nuova. Chiaramente si tende a mettere le persone che dimostrano di aver voglia di imparare questa cosa, anche perché il gioco del formaggio non è semplice, e farlo da principiante è il rischio di prendersi tanti insulti dai tuoi compagni di squadra, perché non essendoci possibilità di prove, lì o fai bene o fai male. Se fai bene sei il meglio della squadra, se fai male ti massacrano e il prossimo anno probabilmente non c'hai voglia neanche di rigiocarla, perché non te si perdona nulla e non è semplice.
Se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse praticare il gioco del formaggio, cosa dovrebbe fare?
Allora, questa è una domanda molto difficile, perché un'altra cosa molto importante è questa. Mentre il lunedì di Pasqua la tradizione vuole che siano tutti panicalesi a partecipare al gioco, tutti ed esclusivamente panicalesi, a settembre chiunque può giocare, perché se vieni sui lunedì di Pasquetta e dici io so giocare a ruzzolone, so giocare a formaggio, vorrei giocare, lunedì di Pasqua non ti fanno giocare perché non c'è storia.
Quante persone lo praticano a Panicale?
A Panicale, allora, le squadre di solito sono di 4 o 5 giocatori, perciò nell'anno giocano al massimo 10 persone. A Panicale, a farlo in maniera costante, siamo una quindicina. Dopo chiaramente si crea la rotazione, però dalle 8-10 persone sono quelle che giocano, le altre 3-4-5 sono le riserve che in caso di necessità si mettono in campo.
Una curiosità, alla fine della gara cosa ne fate delle forme di formaggio?
È la domanda più giusta a cui do con piacere risposta, è quella cosa che mi sono anche un po' dimenticato. Allora, il formaggio si prende 2-3 forme, perché poi si possono rompere. Quella che si rompe durante il percorso si mangia immediatamente. Dell'ultima che si gioca, comunque la squadra vincente la mette a disposizione di tutte le persone e si mangia chiaramente. Dopo la seconda va invece in dono alla squadra vincente e a tutti i giocatori.
Grazie!
Grazie Massimo! Grazie Massimo!
Grazie a voi ragazzi, grazie!
Vi lasciamo così, con questa canzone.
Seguiteci sempre su tutti i canali social di Stazione Panzana.
Alla prossima puntata!
E fate sport! Ciao, 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 ciao.